dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 19 luglio 2021, tutti i leak del progetto Pegasus, una nuovissima console portatile, perché gli inglesi hanno sbagliato i rigori agli europei, questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dal Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Bentornati su Digitalia, buongiorno cari amici all'ascolto, bentornati anche ai miei colleghi.
Ciao Franco, eccoci.
Ciao Franco.
Ciao ragazzi.
Ciao Michele, siamo sempre pronti.
Vi porto i saluti.
A tutto.
Pronti a tutto, ma sentite questa, vi porto i saluti del nostro buon vecchio Max, che...
Chi?
Aspetta, un nome che ho già sentito nominare.
Si sta preparando per un grande
altra
ritorno, magari uno
Francesco.
Specialino estivo e poi da settembre speriamo di riaverlo in pianta stabile, ma è assente giustificato, per cui però vi porto, cari ascoltatori, i saluti del nostro Cylon Prof. Allora ragazzi, si parte oggi alla grande, partita la settimana, con le rivelazioni di questo Pegasus Project.
I Cavalieri dello Zodiaco,
riuscito a infilarlo in mezzo, va bene. Okay.
E chissà quanto fino alla fine del discorso.
È tutto il pretrasmissione che è lì che se la carica questi Cavalieri dello Zodiaco.
Voi che non ci siete alle dirette vi siete persi il karaoke con le sigle dei Cavalieri dello Zodiaco.
Peccato, devo osare dire. Che cos'è Pegasus? Allora, Pegasus innanzitutto è un software usato per spiare. Il Pegasus Project è un gruppo di giornalisti, testate giornalistiche un po' di tutto il mondo che si sono messi insieme in questi anni per riuscire a raccattare evidenze e scoprire come funzionasse, cosa fosse questo Pegasus e effettivamente che cosa avesse fatto. In questi giorni è uscito un tam tam di comunicazione, hanno iniziato a diffondere i primi dati, i primi leak. C'è Edward Snowden che è uno dei primi ad avere pubblicato, ma ci sono un po' tutte le testate più importanti di internet che stanno divulgando. Questo fondamentalmente è uno spyware, uno di quei sistemi di controllo che vengono prodotti da aziende e venduti ai vari governi, forze di polizia,
regimi,
l'hai detto tu, e insomma hanno trovato decine di migliaia, 50.000 numeri di telefono probabilmente hackerati. Di buona parte di questi sono riusciti a verificare che effettivamente avevano installato il sistema.
Sì, numeri di interesse, non è detto che siano effettivamente stati hackerati, però sono riusciti a fare una verifica su alcuni e hanno trovato...
E di quelli una buona metà
hanno trovato o intrusione o segni di tentativo di intrusione, perché non sempre,
esatto.
Non sempre questo viene...
Tutto questo fatto tramite Zero Day, quindi attacchi non ancora pubblicati, non ancora scoperti, inizialmente su iPhone, su piattaforma iPhone, e questo colpisce parecchio, poi anche sulla piattaforma Android.
Cerchi di non bruciare tutti gli argomenti in un unico condiglione all'inizio. Allora, lo spyware lo produce NSO, si chiama?
NSO.
NSO è un'azienda israeliana molto attiva da un po' di anni nella produzione e nel commercio di questi spyware con giri di affari miliardari. Già un po' non nell'occhio del ciclone, ma certamente, come si dice oggi, attenzionata dagli esperti.
Mamma mia, attenzionata.
È la prima volta, credo, la prima volta su Digitalia. Ma è solo la seconda parola più proibita dell'universo. La prima su Digitalia.
So che Darth Vader in questo momento è in autostrada e non è ancora arrivato, se no avrebbe urlato per un quarto d'ora, poi giungerà.
No, ma Darth non è un inglesismo.
No,
è
proprio
è una porcata brutta. Ma tornando a noi,
è sotto l'occhio del ciclone.
Vabbè, sotto l'occhio del ciclone NGO ci è finita adesso per appunto questo leak pazzesco. Snowden ha detto leggero, questo qui è: fermate qualsiasi cosa che stiate facendo e leggete questo leak sarà la storia dell'anno. Ed effettivamente a vedere
dal punto di vista, dico almeno delle testate italiane, era tipo in quinta pagina sotto Mancini, che era davanti alla fila del salumiere, letteralmente. C'era una foto di Mancini che, Mancini che faceva la fila
che faceva
salumiere.
La spesa per la mamma, fondamentale, quello l'ho letto gli articoli.
E tre o quattro storie dopo c'era questa qua.
Però per tutto il resto del mondo invece no, erano in prima pagina tweet, articoli, quindi effettivamente è la notizia.
New York Times, Washington Post e compagnia cantante hanno già tirato fuori.
Guardian, non uno, Washington Post.
Che no, modo, Guardian?
Non uno ma più articoli.
Ed è solo la prima ondata, perché in realtà pare che ci, mano a mano, come è successo per altri leak, verranno pubblicate questa storia, ecco, ne riparleremo sicuramente settimana prossima con le nuove, con i nuovi aggiornamenti.
Allora possiamo vederla dall'angolo delle vittime, c'è l'angolo del che Francesco ha accennato dei device, della sicurezza, e c'è l'angolo dei diritti generali, dei diritti umani calpestati. Sono tre grossi capitoli, non so in che ordine vi possa far piacere o sia più corretto affrontarli. Se partiamo da chi aveva in mano questo software, almeno dai leak visti, chi lo utilizzava e chi erano gli spiati, abbiamo governi più o meno dittatoriali, ma anche democratici.
Europei,
abbiamo certamente il governo Orban, abbiamo il Messico è forse il paese a cui si riferisce la maggior parte del giro di questi leak, con numeri intercettati di decine di migliaia di persone,
15.000 se ricordo il numero esatto,
perfetto, compresi parenti del premier, collaboratori, il medico personale, cioè c'è un'attenzione, una capitalità, fondamentalmente vanno a tracciare e a sorvegliare veramente tutti. Questo software cosa permette di sorvegliare? Fondamentalmente permette di prendere il possesso del telefono e quindi poter attivare la telecamera, attivare il microfono in qualsiasi momento, scaricare email, messaggi, lista
rubrica,
delle telefonate.
Tramite un SMS, in alcuni casi, se non sbaglio, anche senza che l'utente dovesse fare alcuna azione. Su alcuni device la maggior parte era un link che doveva essere cliccato e aperto, in altri casi invece neanche quello. E poi, appunto, come dicevate voi, poi era un software modulare che a seconda della tipologia di software del bersaglio scaricava i moduli per aprire WhatsApp, Signal, tutto questo ovviamente prima che entrassero in gioco le criptazioni ad esempio dei programmi di chat.
Due dei numeri più drammatici che sono venuti fuori da questa cosa sono quelli di un giornalista messicano che è stato fatto fuori, che è stato ucciso poco dopo che che dai database risulta l'infezione, lo spionaggio da parte del Pegasus, e il cui telefono poi è sparito completamente dalla scena del crimine, per cui si pensa che ci sia una buona probabilità.
Hanno trovato il numero, non sanno. Non abbiamo la certezza che sia stato infettato veramente, però diciamo che i tempi...
Due giorni prima viene infettato, viene rintracciato e ucciso in un ristorante.
In un autolavaggio,
fuori mano, dove lui non era solito andare, per cui si è ipotizzato già prima di questi leak che fossero riusciti a localizzarlo e raggiungerlo tramite il GPS del suo telefono. Sappiamo che il telefono viene infettato o comunque preso sotto l'attenzione, preso di mira pochi giorni prima dell'omicidio, e dopo l'omicidio il telefono sparisce. Fa un pochino pensare la coincidenza. Stessa cosa su Jamal Khashoggi, che ve lo ricordate?
Giornalista arabo.
Ucciso
turco. Di Istanbul, esatto.
Lui è di Istanbul. Era di Istanbul, ok.
Ucciso in una situazione abbastanza strana, quello che
nell'ambasciata saudita,
nell'ambasciata saudita a Istanbul. E la cosa particolare è che lì non si è trovato traccia di questo software sul suo telefono, ma su quello di due persone molto, o due addirittura tre forse persone,
l'ex
molto vicine a lui, fra cui
o la moglie e la fidanzata.
L'ex fidanzata e la moglie. Quindi anche il modo di cercare di avvicinarsi a queste persone, effettivamente tramite magari la persona intercettata che è più attenta nei confronti invece di persone vicine, magari un filo meno attente, eccetera.
Anche qui l'infezione, anche qui l'attenzione dell'azienda nei confronti di questi telefoni è iniziata pochi giorni prima dell'omicidio. Ti correggo, Francesco, non è turco, ma era arabo, Khashoggi.
Era arabo.
È andato presso l'ambasciata araba in Turchia per motivi legati alle sue indagini, è stato convocato, credo, e da lì non è mai uscito, è stato ucciso, smembrato ed è appurato da testimonianze più o meno dirette che è stato fatto fuori dai servizi segreti arabi, con la conoscenza, a quanto pare, da parte del principe saudita. Per cui questo tipo di strumenti sono quelli che vengono utilizzati per reprimere dissidi, per controllare studenti, movimenti studenteschi, movimenti di dissenso. E per quanto il Messico, la Turchia, l'Arabia Saudita, l'Ungheria di Orban ci possano sembrare paesi lontani, no? Noi viviamo
anche
in Italia, eccetera,
coinvolta.
India molto coinvolta, e beh, sono gli stessi strumenti e sono gli stessi telefonini che utilizziamo anche noi e che potremmo avere bisogno oggi, domani o dopodomani per un movimento di dissesto, certo, di dissenso. Immaginatevi se dopodomani prendesse il potere in Italia, vincesse le elezioni il politico che vi è più antipatico di tutti, ognuno scelga il suo, e che utilizzi, che ne so, le leggi che stiamo facendo per il Green Pass per limitare la possibilità di circolare, di lavorare, di cosa, e stenderla a altre motivazioni oltre a quelle vaccinali o sanitarie, cose già successe in più parte del mondo, compresa nella nostra. Avremmo certamente dei momenti di ribellione e il diritto di protestare. Ecco, questo potrebbe
un
essere
un po' larga come paragone.
Può sembrarti perché larga, ma non la è. In Francia oggi lo stanno facendo. Oggi in
certo,
Francia.
Però abbiamo la Costituzione qui.
Ma il problema è proprio questo: il problema è che queste aziende hanno un commercio alla luce del sole di strumenti che servono proprio per calpestare i diritti che le costituzioni ci garantiscono. Perché anche in Ungheria hanno una costituzione, anche in Messico hanno una costituzione.
Sono strumenti creati in realtà per favorire le indagini di polizia, quindi sono strumenti teoricamente anche leciti, che però vengono forniti. Ecco, il mercato di questa azienda è quello di andare il più possibile local, quindi avvicinarsi il più possibile alle forze di polizia
a chilometro zero.
Esatto, che però vuol dire che quindi non è qualcosa di veramente, come dire, controllabile così. Loro dichiarano chiaramente che vendono solamente a chi si dimostra attento ai...
Quello è un punto importante, perché nell'eula di Pegasus in teoria c'è scritto che
non puoi uccidere giornalisti dissidenti, esatto. Però
io sono d'accordo con Snowden quando dice che questo tipo di commercio, questo tipo di industria dovrebbe essere completamente fuori legge, perché sono strumenti che nel momento in cui esistono, vengono certamente utilizzati per questo tipo di scopi. Questo
mi sembra un po' kumbaya, rendiamo illegali le droghe o le armi, perché
essere.
Sono strumenti che esisterebbero comunque.
Sì, è vero.
Perché la Zero Day esisterebbe comunque,
però
non verrebbe venduta ai governi, però siccome non siamo nella Norvegia del 3000,
sì,
ci sono governi più o meno, ci sono governi più o meno democratici, o tendenti alla democrazia. Il punto più che altro è, insomma, se il tuo governo mette sotto controllo un giornalista con questo strumento, se non ha Pegasus avrà un altro strumento, e il problema non è lo strumento, ma è il tuo governo, forse.
È vero quello che dici, però ci sono degli strumenti che sono così potenti per cui una moratoria internazionale al pari di un certo tipo di armi può avere senso. per le, oggi non è possibile fare una, costruire un'industria che sviluppi armi nucleari, che faccia lobbismo presso i parlamenti, che vada dalle, singolarmente dai ministri della difesa a vendere le proprie armi, che faccia propaganda,
certo,
eccetera.
E infatti Israele dice che non ha la bomba nucleare.
C'è una moratoria, no, certamente c'è una moratoria internazionale, ci sono delle leggi, delle convenzioni, eccetera, e se qualcuno viene trovato in possesso o sviluppa, ci sono delle punizioni. Io capisco il punto di vista di Snowden. Penso che questo tipo di armi sia vada, perché sono armi, vadano quantomeno molto più fortemente regolamentate e sorvegliate, come viene fatto per le mine antiuomo, come viene fatto per tutta una serie di, che poi il commercio esiste, sta lo stesso, che vada nell'underground, che vada nel mercato nero, non c'è dubbio su quello, non c'è dubbio.
Diciamo che se lo rendi più difficile rendi meno interessante il business e quindi magari ci partecipano meno.
Ma secondo me diventa ancora più interessante, perché comunque vuol dire che diventano attori ancora più malevoli che se ne impossessano.
Michele, però cioè, a un certo punto bisogna mettere, ci vuole una soglia, no? Perché l'estremo del tuo punto di vista è allora liberi tutti e allora si può fare tutto con tutto, per cui il commercio della marijuana va bene, ma anche quello dell'eroina, della cocaina, delle armi, vendiamo le armi nei supermercati come fanno gli americani, tanto poi è vietato uccidere le persone. Ma
beh,
non
ma
funziona
le
così.
Armi una cosa è come dire al pubblico finale, al me, al te, al possessore, sulle armi è vero, ci sono delle regole, però vuol dire non vendere le armi a Cuba, non vuole non vendere le armi all'Italia. Certo, poi un italiano non può andare, fortunatamente non può andare a comprare un'arma al supermercato.
No,
però non è che è proprio così, è così difficile il commercio di armi oggi, se sei uno stato sovrano.
Dipende dal tipo di armi. Se vuoi comprare una bomba atomica o ce le hai già, oppure al giorno d'oggi con le moratorie internazionali, se ti scoprono che arricchisci l'uranio per fare o per costruire la bomba atomica, ti mettono il Trojan nelle vasche, nelle centrifughe dell'uranio, te le fanno saltare, dopodiché ti fanno ti applicano le sanzioni le Nazioni Unite, inizi a pagare delle tasse, avere dei dazi sulle importazioni e robe del genere. Insomma, sono meccanismi che si utilizzano, poi che possano in certi casi essere più o meno efficaci, posso capirlo, però che oggi la situazione sia arrivata a un livello insostenibile e che qualcosa sia necessario fare, penso si possa essere abbastanza concordi. Ecco, poi certamente andare alla fonte e andare anche all'utilizzo, penalizzare entrambi, penalizzare il commercio, penalizzare lo sviluppo, penalizzare anche l'utilizzo dove non è lecito, ci mancherebbe.
Ecco, in questo è interessante vedere come andrà avanti questa storia, perché comunque se ricordate i vari leak di Snowden passati, hanno sempre lanciato degli argomenti interessanti.
Beh,
ma
questo non è un leak di Snowden. Questo
è Snowden, non è un leak di Snowden, i vari leak sono arrivati, hanno spesso lanciato magari degli argomenti, ma poi man mano che andavano in dettaglio tiravano fuori sempre più
torbido,
sempre più argomenti, quindi vedremo. Li seguiremo con attenzione per voi.
Ci chiede Marco se è possibile fare scansioni per capire se il telefono è compromesso o no. Non ne ho lette,
no,
ma,
credo
di aver letto che alcune di queste zero day nel frattempo erano state...
Quelle conosciute sono state, almeno per iOS, ripulite.
Esatto.
Esiste un modo di guardare i log e riuscire a scoprirlo, però si tratta di analisi forense, e ho letto che si può capire dall'audio che evidentemente inserisce in alcuni casi degli artefatti. Non ho approfondito in che modo, anche perché non era descritto.
Sono
quindi
sicuro
tutte le volte che sento un suono compresso, vedi Franco, non è colpa mia del microfono,
è colpa di Pegasus, certamente.
Esatto.
Sono sicuro che nei prossimi giorni usciranno le tecniche utilizzate dal progetto Pegasus per capire questi, e quindi che siano anche probabilmente in maniera un po' hackeristica, un po' sia possibile applicarle anche. anche ai propri dispositivi. Ad esempio con iOS, anche semplicemente andare a estrarre i log, quelli un po' più profondi di sistema, non è un'operazione semplicissima. Bisogna andare su una pagina del supporto di Apple che ti spiega una procedura con due tasti, tre tasti, devi schiacciarlo esattamente dopo due secondi che è comparsa la mela, ma se lo schiacci per un secondo di più non parte, eccetera, poi devi aspettare un quarto d'ora perché il sistema genera, insomma è una cosa non banale. Si chiama system dump, se cercate su web trovate le istruzioni, però non è certamente una cosa in cui inciampa l'utente comune. E a proposito di iOS e Apple, grandi un po' di polemica, perché cavolo, un inciampo non da poco. Apple che fa del suo sistema, no, della sicurezza del suo sistema una battaglia. Noi abbiamo l'App Store, noi abbiamo il giardino cintato perché è l'unico modo in cui possiamo assicurare la sicurezza dei telefoni.
Noi non abbiamo virus.
E qui casca un pochino l'asino, perché a quanto pare la superficie di attacco maggiore per questi Trojan, e in particolare questo Zero Day che viene utilizzato da Pegasus per infettare senza azione da parte dell'utente, passa attraverso iMessage. iMessage, che è piattaforma su cui spinge tantissimo Apple anche dal punto di vista dello sviluppo, no? Avete visto che ha fatto tentativi anche goffi, anche mal riusciti, di promuoverlo sempre di più, sempre più emoji, gli adesivi, le applicazioni che possono fare le estensioni per i messaggi, di tutto e di più. E poi aveva anche pubblicizzato un framework apposta sviluppato dentro Apple che serviva apposta per aumentare la sicurezza nei confronti dei messaggi malformati e dei tentativi di hackeraggio tramite iMessage, che si chiamava Hardened Door, aveva un nome del genere, tipo porta blindata, porta rinforzata, uh-huh. Cioè aveva un nome del genere. E se, nonostante questo, a essere bucato è stato proprio iMessage, insomma, credo che dalle parti allora di Cupertino qualche testa rotolerà.
Questo, in realtà, questo difetto pare che esista da parecchi anni, si parla del 2016, in effetti alcuni di questi casi citati sono di qualche anno fa.
Esatto, sono tutti tra il 2016 e il 18.
Di Zero Day messi a posto con vari aggiornamenti di iOS su iMessage ne ricordo alcuni, quindi c'è stato effettivamente una serie di problemi messi a posto. Ricordo anche dei messaggi che riuscivano a mandare in crisi il telefono facendo riavviare, probabilmente la stessa logica che permetteva di bypassare di fatto il malformando un messaggio e mandare in crash, usata da chi ha competenze, riesce a mandare, a iniettare del codice, generalmente è così che si fa. Al momento sembrerebbe che questi buchi siano stati risolti, chissà quanti altri ce ne sono, però quello fa parte di un qualsiasi sistema informatico. Pensiamo comunque a Cellerite, come si chiama il tool che permette di scaricare i dati di un iPhone cifrato, quindi non è il primo buco, è sicuramente un buco molto grave questo.
Da quello che leggevo, la vulnerabilità, quella maggiore che Pegasus sfrutta per iOS, non è ancora stata fixata. Diceva che, adesso non mi ricordo, c'era proprio un numero di release che mi sembrava quella attuale. Vabbè, adesso non la trovo al volo, non vi faccio perdere del tempo, però è una questione un po' da approfondire, ma ne sentiremo. E per ora manca qualsiasi risposta da parte di, per carità, sono passate poche ore dallo scoop, dalla release, però Apple e Google non si sono ancora pronunciati in materia, ma sono sicuro che da quelle parti qualcuno passerà la notte in bianco per cercare di capire meglio e di uscire domani probabilmente
e di scrivere il comunicato stampa
esattamente. Apple si pone all'incrocio tra le scienze e uscirà la roba più sterile.
Diranno probabilmente entrambi che nessuna di questi Zero Days per ora è stato confermato ufficialmente, ma che ci sono i nostri ingegneri che stanno già lavorando alacremente per capire cosa è successo e risolvere
la situazione. In ogni caso è lo Zero Day più potente di sempre.
Allora io facciamo una scommessa, io scommetto che la press release di domani inizierà con: la privacy e la sicurezza dell'utente sono della massima importanza.
È dato Apple a 0,90 credo questo.
Potrei scriverle io le press release a Tim Cook.
Ma c'è un'intelligenza artificiale
sì,
che scrive le press release.
Sicuramente IGPT-3 che sa già cosa tirare fuori. Va bene, dal progetto Pegasus ai videogiochi facciamo un capitombolo, un salto mortale ultra, ma anche perché è una notizia insomma succosa, succolosa, non mi aspettavo, per me è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Oggi Steam, oggi ha presentato Steam Deck. Steam Deck, che è questa nuova console da videogioco portatile integrata nell'ambiente di Steam, quindi con un enorme parco giochi a disposizione, un ambiente, uno store vero e proprio.
Praticamente tutti i giochi per piattaforma PC.
Tutti i giochi.
Esatto, quasi praticamente l'idea di questo gingillo è, allora, sembra la classica piattaforma alla PlayStation Vita, alla Switch Lite, quindi è un grosso schermo abbastanza...
Switch Lite mica tanto, perché la puoi collegare anche a uno schermo esterno,
Esatto, Switch. C'ha un bello schermo comodo da vedere, con di fianco i controller, i classici controller con cui si fanno tutti i videogiochi. E la cosa buona è che tu l'accendi, fai il login con la tua password di Steam e tutti i giochi che hai comprato, grazie a questa fondamentalmente una distribuzione Linux, lo dichiarano, quindi usano Steam per Linux, te li trovi direttamente pronti. Quindi dai giochi indie che riesci a comprare i tuoi bundle, anche ai giochi AAA, di fatto c'è un sacco di materiale con la qualità con cui la giocheresti su un computer, perché memoria ultra veloce,
attenzione, perché appunto gira su Linux, non tutti i giochi che sono sulla piattaforma Steam sono nativi per Linux, quelli che sono ancora nativi per Windows gireranno attraverso una layer di compatibilità, ecco, che si chiama Proton, se non ricordo male.
Sì,
qualcosa,
esatto.
Sì, non è proprio un emulatore, tipo Wine,
un
not
virtualizzatore,
Wine rinominato per riuscire a sembrare qualcosa di nuovo, probabilmente, però...
può essere che sia figlio di quell'esperienza lì, non ho indagato. Però, figa, devo dire che, a parte è vero, nessuno se l'aspettava, anche perché la settimana scorsa la Nintendo ha rilasciato la Switch OLED e tutti si aspettavano invece la Switch Pro. E mentre invece è stata quella è stata una mezza
che
delusione.
Si chiama Switch con schermo OLED, questo è il nome,
Switch con schermo OLED,
ci sono fatti consigliare da Tim Cook per il nome, certamente.
E costa 70, forse 70 dollari in più di quella senza schermo OLED. Comunque
questo fare qui è più grosso, però sono
7 pollici
video,
lo schermo,
anche tutto il device è particolarmente
quasi
più
un
grosso.
Chilo, no, non quasi un chilo, ma mi pare tipo 600 grammi,
quindi non comodissimo da tenere nei video, lo tengono tutti sollevato, con le mani sollevate, ma tenere un chilo a braccia piegate non è esattamente una posizione comoda.
È decisamente più bulky, più pesantino, sì, della Switch. Poi, è più grande,
però è vero anche che
le impugnature,
i giochi
agli estremi dove metti le mani, sì, ha delle impugnature sagomate più grosse, infatti se lo vedi di profilo sembra tutto grosso, dici ma che roba è questa, in realtà è spesso solo alle due estremità dove metti le mani.
E è anche vero che i giochi
anche un touch, una piccola superficie
sia screen, sia il touchscreen, che i due trackpad, sì, su entrambi i lati, cosa che credo non abbia, sicuramente non li ha la Switch. La PlayStation ce ne ha uno sul gamepad, l'Xbox non lo so.
Ecco, la cosa particolare è che giustamente i giochi che sono quelli pensati per funzionare sul computer, quindi su una ampia risoluzione e soprattutto ampio schermo, quindi probabilmente questo è il motivo per cui hanno fatto una scelta di uno schermo così grosso, di un prodotto che è portabile, però non puoi mettertelo sicuramente in tasca. Però immaginati comunque il giovane che non vuole occupare lo schermo televisivo, comunque chi è in movimento, alla fine della fiera chi apprezza quei tipi di videogiochi, e ce ne sono, ci sarà un bel mercato, ecco, secondo me.
Sì, poi come dire, sull'hardware la Valve non è che ha esattamente un track record particolarmente entusiasmante. Io a casa ho sia lo Steam Controller e lo Steam Link, che continuo ogni tanto a utilizzare per giocare all'interno della rete di casa. Anche lo Steam Controller è un ottimo controller, anche quello aveva i due trackpad, quindi quello se lo sono portati dietro. Però ci ricordiamo le Steam Box, si chiamavano, che erano computer fissi, su cui girava SteamOS. che non hanno avuto grande successo, furono lanciate con la stessa cassa di risonanza come l'alternativa PC alle console, con supporti da varie case di hardware che però non sono andati da nessuna parte.
Adesso vi dico una parolina che voi mi dite se gli porterà bene: UIA.
Però su Luia non lo so, qui hai veramente una potenzialità immensa della libreria, sì. Io ti dico che adesso che è un paio di mesi che ho la Switch, a me piace molto il form factor, sai, con lo schermo in mezzo e i controller ai lati,
sì, sì.
E ad esempio io rimpiango tantissimo che la Switch sia un ecosistema chiuso, perché sarebbe una figata, certo, poter giocare con Steam Link sulla Switch,
certo.
E avere un'alternativa open, perché poi in realtà tu puoi fare quello che vuoi, puoi piallare l'OS di Steam e installare Windows se vuoi,
che bello,
volendo.
Ma i giochi funzionano in parte in locale e in parte in remoto o solo in cloud?
No,
li scarichi in locale.
Li scarichi in locale e poi credo potrai sicuramente giocare anche con lo Steam Link.
Cioè, perché a pensare al parco giochi per PC, i giochi di un certo livello presuppongono, se utilizziamo quelle eseguibili lì, delle risorse, in particolar modo per quello che riguarda l'accelerazione 3D, le schede video, insomma, che è difficile pensare che siano riusciti a mettere in staffare così piccolo senza una ventola e robe del genere.
Allora, non lo so, guarda,
se voglio giocare all'ultimo Assassin's Creed, credo che l'esperienza sia particolarmente limitante rispetto a un PC classico.
Allora, guarda, siamo proprio all'inizio e quindi non è ancora arrivata nelle mani dei reviewer, però qualcuno ci ha già fatto un giro nelle porte chiuse dell'ufficio della Valve. Dicono che, anche perché lo schermo, vado a memoria, credo sia 720p, quindi come dire la risoluzione non è eccelsa, e che i giochi AAA li giochi più o meno tra qualità media e tra la media e alta, medio alta, ecco. Quindi non al massimo delle potenzialità, però ad esempio c'erano delle prove con Hades, facile, Death Stranding, che comunque già è un open world, andava più che dignitosamente, però insomma bisognerà un po' vedere poi con
giocheremo a Warzone sulla Steam.
Guarda, sulle pubblicità la Valve fa vedere così Factorio, che la dice molta poi, lunga poi sul...
Era quello che usavi tu,
dell'industria.
Che costruivi, esatto, le fabbriche, inquinavi un pianeta, poi passavi al pianeta successivo. Ecco, sì.
Sì, no, non c'era il pianeta
come
successivo.
Come gli esseri umani, tranne che non abbiamo il pianeta successivo.
Esatto.
Però la dice molto sul target di questa console, che 4,49 se non ricordo male, te la porti a casa.
4,49 il prezzo base, che se pensiamo alla Switch, che comunque è oltre i 300-320 adesso il prezzo base, non è un prezzo malvagio, ecco, visto le potenzialità, 4,19. In realtà una versione in base al numero di giga del disco, diciamo, su cui salvare i giochi, si parte da 64, si arriva a mezzo tera e lì inizia a costare quasi 680 euro.
Ed è un SSD vero, non è un...
Sono SSD veri. La cosa particolare è che all'incrementare della dimensione...
Le ultime due come tier hanno l'altra tecnologia che non mi ricordo come si chiama.
SSD, NVMe.
È sempre un SSD.
Mentre il primo, quello basico, è un eMMC, cioè una card fondamentalmente. Esatto. Oh, okay. In più, esatto, man mano che si aumenta la dimensione del disco aumentano anche le, qui dicono memoria rapida, memoria rapidissima, nel senso che evidentemente c'è una scheda di memoria più veloce, hanno un antiriflesso migliore, quindi non è solo la dimensione del disco ma sono anche delle caratteristiche, quindi vedremo anche.
Si può prenotare già da adesso, 4 euro costa la prenotazione, qualcuno di voi l'ha prenotato?
Non ancora, no. Ma arriverà a dicembre 2021, sì, anche in Unione Europea.
Sì, io l'ho prenotato, me lo dava in consegna al gennaio 2022, per cui probabilmente c'è già un po' di coda. Poi ovviamente non sei obbligato a comprarlo, però i tuoi 4 euro...
Beh, già si parla di bagarini.
Quando ci sono queste cose, le esclusive, le cose, ma c'è, certo, e poi finisce sempre così. Curioso, insomma, giochini, gingilli da portare in giro, in portabilità. Avere una Switch col parco giochi di Steam è tanta roba, certamente.
Non male.
Certamente. Avete visto la roba un po' assurda sul Guardian riguardo alla censura dei videogiochi in Cina?
Sì, come dire, è una bella panoramica che fa il Guardian su cosa voglia dire oggi produrre un gioco in Cina, non è facile, perché per entrare non è che puoi mettere un gioco su Steam ed è finita là. In realtà devi passare, infatti tutti i principali store hanno una versione parallela cinese con soltanto i giochi approvati.
Ci vuole una licenza innanzitutto, esatto, del governo. Ci sono delle cose che per legge non possono essere mostrate, banalmente il sangue deve essere non realistico. Quindi un gioco, diciamo, italiano col sangue rosso in Cina deve avere il sangue nero, ad esempio.
Non puoi far vedere le costole?
Le ossa in generale.
Non puoi far vedere le ossa in generale, quindi gli scheletri.
Sì. Quindi poi, Ghost and Goblins non puoi giocare.
No, anche perché i Goblin non piacciono. Lì non è questione illegale, ma è una cosa che non piace.
Ok, perfetto.
Quindi c'è, fra l'altro,
però anche
ecco,
le ossa. Ghost and Goblins era famoso, no? Che...
Sì, sì.
Ti tiravano le ossa dietro.
Veniva, certo. Cioè, poi quando ti uccide viene fuori lo scheletro, no? Ti brucia tutta la carne e viene fuori lo scheletro.
Diciamo che, ecco, c'è una... Il Guardian fa questo excursus in quelli che sono gli obblighi, diciamo, formali di una... di un'azienda che vuole andare a vendere in quello che è il mercato più grande in realtà dell'aspetto videoludico, quindi chiaramente interessa come numeri, e quindi ci sono delle cose che vanno fatte per legge, altre invece a livello culturale, ed è interessante vedere comunque la commissione di questo, e probabilmente non ci andiamo a pensare, ma anche all'interno dei doppiaggi, all'interno degli adattamenti, chiaro, finché rimaniamo in Europa mi aspetto che grandi adattamenti non ce ne siano, però è normale che una diversa cultura, in realtà,
diceva che i riverberi li sentiamo e non ce ne accorgiamo, ovviamente quando che sia uno studio di produzione di videogiochi, televisivo, di film o robe del genere, deve sviluppare un prodotto e sa che per accedere al suo mercato più grosso in termini numerici deve rispettare alcune cose. È ovvio che questo in qualche modo informa e modifica anche le sue strategie e la direzione,
certo,
culturale, artistica, eccetera, anche, certo, del prodotto che viene distribuito nel resto del mondo. Non è che dicono va bene, nel resto del mondo facciamo quello che vogliamo, liberi tutti, eccetera, e poi lo modifichiamo tutto per la Cina. No, sarebbe lavoro in più.
Beh, dipende,
questo
è
un effetto raffreddante, no? Decisamente.
Allora, in qualche caso è stato fatto. Pensiamo a PUGB, che è uscito con un altro nome, di fatto lo stesso gioco, lo stesso motore, tranne che quando venivi sconfitto, non ucciso, dicevi ciao ciao e te ne andavi via, invece che smembrato per terra. Quindi
anche
pensa
a
Warzone
giocato in Cina. Anche hanno fatto così, sono arrivati i carri armati, hanno detto ciao ciao.
Puff, esatto, puff. Esatto. È come Fortnite, si dematerializza l'omino.
Ecco, la cosa che colpisce, chiaramente, giochi storici che quindi possono avere a che fare con questioni che non esistono, tipo Taiwan o altre cose simili.
Taiwan
non so, è una parola che ho letto in giro ma non so cosa sia, che non esiste, come l'Australia, ricordo. E lì vabbè, chiaro, si parla comunque di un qualcosa che non va bene al regime, però anche giochi futuristici, quindi in cui è completa fantascienza e nel quale
Certo.
Dovrebbe essere pura fantasia, e certi contenuti, se vengono ritenuti magari ricordare alcune cose, chiaramente.
Però ragazzi, pensate al cinema, pensate agli anni Ottanta, in cui la contrapposizione geopolitica era americani e russi. Tutta la produzione americana di film, di telefilm e robe del genere, c'era il cattivo russo, c'era lo stronzo, certo, russo, c'era lo spionaggio russo,
perché la Russia non era un mercato
oggi la contrapposizione America-Cina, tiratemi fuori un film, un telefilm, una serie televisiva, eccetera, dove i cattivi siano cinesi, non ne vedete neanche uno.
In Silicon Valley c'è Xinjiang, che è cattivo,
la contrapposizione,
però
no, la contrapposizione, beh, è vero, che oggi c'è tra America e Cina è molto diversa da quella che c'è tra Russia e Stati Uniti.
Beh, non è molto
non
diversa, Michele, è comunque una guerra fredda.
È diversa perché non la vedi nei film, Michele.
No, è diversa perché in questo momento non ci sono i missili nucleari che sono lì per uscire.
Poi soprattutto
non come erano 40 anni fa, però sono ancora sotto qualche metro in più di terra. Però soprattutto c'è una relazione culturalmente in parte aperta, perché è molto più facile oggi andare in Cina rispetto a quanto fosse più facile andare in Russia. Sì, è molto più facile andare a fare business o andare a lavorare in Cina.
È vero, però vai in Cina e vedi della Cina esattamente quello che vedevi nella Russia, se riuscivi ad andare in Russia, cioè niente, vedi ma non vedi quello che la libertà certamente non c'è, e l'attenzione, sono sicuro che se scavalchi il muretto sbagliato, entri nel cancello sbagliato, i problemi sono sicuramente grossi. Poi certamente i tempi sono diversi, però la contrapposizione c'è, e credo che la differenza maggiore nella nostra percezione sia proprio dovuta a questo condizionamento culturale che sicuramente sentiamo.
Ecco, Marco Pasqualotto ci ricordava che su 24 un paio di stagioni avevano effettivamente dei cattivi cinesi, 007, però sono casi abbastanza, produzioni importanti, però un po' datate innanzitutto, perché adesso probabilmente non escono più ora.
Non escono proprio i film, sinceramente... con la pandemia non escono proprio i film.
A parte, esatto.
Sono chiusi, gli attori sono in quarantena, per cui proprio non escono.
Ma non è detto neanche che sia una cosa negativa, perché no, comunque per fare, carità, certo. Fare quel tipo di lavoro comunque porta a una polarizzazione ancora più
è
forte.
Propaganda.
Che soprattutto
è,
in questo
è propaganda, esatto, è propaganda. Certo. Ma diciamo che entrambi gli estremi sono sbagliati, no? Sia la polarizzazione nel sovvenzioniamo Hollywood perché parli male dei russi, sia stiamo attenti a non dare troppo fastidio ai cinesi, sono entrambi condizionamenti, e i condizionamenti in campo artistico sono sempre sbagliati. Però
vabbè, la Disney però sta facendo dei bei film e belle serie TV anche andando a leccare il culo ai cinesi.
Vabbè, ma certamente
tranne Mulan, che non era granché,
anche certo. Ma anche solo nella sicurezza, cioè quando Tim Cook, no? Dice la sicurezza e la privacy, la prima cosa di qua, di là, di su, di giù, e poi viene a sapere che i dispositivi di sicurezza, le protezioni, il come che si chiama il l'onion routing che c'è nella prossima versione di iOS, quella versione, non so se avete visto la presentazione.
Sì, il privacy relay.
Ecco, perfetto, Private Relay, c'è cioè un nome Private del genere, Relay. È un onion routing, è una roba del genere. Però non è presente nelle versioni dei loro telefoni vendute in Cina, in Birmania, in 5 o 6 paesi diversi.
Anche un po' di più,
Perfetto. Questo non ti fa pensare che in qualche modo indebolisca anche il tuo di telefono? È ovvio che il tuo telefono è progettato in modo che questa cosa si possa disabilitare o non abilitare, ed è certamente una fragilità in più, no? Pensa al Secure Enclave. Il Secure Enclave è sicurissimo perché proprio non lo puoi disabilitare. Senza quello lì il sistema operativo non funziona, non parte, l'hardware proprio non parte. Quella è sicurezza by design. Invece fare un telefono, no? Una feature di sicurezza che se vuoi la metti, se vuoi non la metti, ha già una superficie d'attacco, ha già una vulnerabilità in più.
Già Private Relay è un sistema che si attiva in abbonamento grazie a un piano iCloud Plus, quindi
certo,
è
certo.
Già un add-on.
Certo.
E sono parecchi gli stati nei quali non è disponibili. E evidentemente sono tutti quelli che hanno qualche cosa da voler ascoltare, perché sennò non si spiegherebbe l'elenco. Il fatto che ci sia un elenco comunque di dove funziona e dove non funziona mi tranquillizza di più di non sapere, ad esempio sulla sicurezza appunto di iCloud, del fatto che sia cifrato o meno. Si sa che in Cina non viene, cioè ci sono le chiavi, però questa cosa la si sa per sentito dire, non è mai arrivato ufficialmente. Invece in questo caso è un qualcosa,
certo,
di dichiarato.
Preferisci saperlo, vabbè, d'altra parte
preferisco saperlo.
È anche difficile non saperlo, perché nel momento in cui il cinese compra e cerca di attivare la funzione non c'è, per cui non è che sia proprio facile da nascondere.
Esatto, scrive su internet, nel mio telefono non c'è, dice, poi tanto vabbè. Internet non funziona, quindi.
Va bene. Mi date 2 secondi per ringraziare il nostro sponsor squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale e tutte le opzioni che vi servono per qualsiasi necessità di creare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito web almeno una volta nella vita? I digitaliani in realtà ne hanno bisogno spesso. qualche volta si creano siti per sperimentare, per imparare a usare questa o quell'altra piattaforma. Questo succede in realtà più da studenti, poi via via che passano gli anni il tempo dedicato a smanettare, a smontare, imparare diminuisce, aumentano gli altri impegni, però la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta, perché aumentano le idee, la voglia di fare, le competenze, anche la propria fama presso amici e parenti che ci chiedono una mano per creare il loro sito web. No, che pizza, uno non ha tempo di star dietro alle proprie cose quando inizia a lavorare, figuriamoci il sito per lo zio, la zia, l'amico e il cugino. Ecco, Squarespace ci libera da questo fastidio, perché ci permette di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo e con risultati assolutamente professionali. Ci libera dall'ansia, dalla fatica poi di doverlo seguire, mantenere online, pulito, aggiornato, al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi ma per un amico o per un parente, potete dirgli: oh amico, t'ho fatto il sito, vedi, si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o un'email sullo smartphone. Adesso pensaci tu, aggiornalo. Tutte le funzionalità di Squarespace si implementano trascinando moduli direttamente dal pannello di controllo sulla pagina, esattamente dove poi li vedranno i nostri visitatori. E poi si scrivono testi, si copia e incolla, oppure si trascinano immagini, video dalle cartelle del computer o del nostro smartphone direttamente dentro l'interfaccia. Moduli disponibili per ogni cosa: foto, video, mappe, form, strumenti per negozi, per il commercio online, dal catalogo al carrello fino al checkout. E poi, se vi incasinate, se vi impallate, supporto utenti 24 su 24, 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace, per cui la porta accanto degli sviluppatori. Che abbiate un problema incasinatissimo o una cosa banale, loro sono lì a vostra disposizione, che siate utenti paganti o che siate in trial gratuita, vi aiutano comunque, perché sì, c'è la trial gratuita, andate su squarespace.com/digitalia e attivatela. Gratis, non dovete neanche mettere la carta di credito, così quando finisce la trial ve ne potete dimenticare, non dovete ricordarvi di quelle cose noiosissime, sono proprio dei peggiori dark pattern, no? Metti la carta di credito, poi è gratis, ma se ti dimentichi di disdire, tax, scatta al mese, paghi. No, con Squarespace ti puoi dimenticare, non succede niente, ma quello che ti devi ricordare è il giorno, che può essere non immediatamente dopo la trial, magari un mese, magari un anno, magari due anni dopo, ma succede a tutti i digitaliani, prima o poi ti succede: ah cavolo, devo fare quel sito, Digitalia mi aveva detto Squarespace, vado a provarlo eccetera, sì, l'avevo provato, non mi serviva, adesso mi serve. Vi dovete ricordare il codice coupon Digitalia, mettete la parola Digitalia nel campo del codice coupon e avete diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Per cui ricordatevi, codice coupon Digitalia nel campo libero e avete 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Algoritmo e rigoristi. Michele, mi hai messo un articolo in spagnolo. Ole. Poi io ne ho trovato un altro.
È giusto
in
andare alle fonti delle notizie.
Giusto, prego. Vai, ti lascio la parola volentieri.
In che lingua? Ho lasciato lo spagnolo all'università, forse non è il caso. Allora, in pratica, vi ricordate che qualche settimana fa l'Italia ha vinto i campionati europei?
Ecco, insomma, chi? Pare che...
Non mi ricordo, però aspetta. Ah sì, la perfida Albione.
Dici allora, quell'argomento che... per cui ci sono 10 notizie diverse sulla prima pagina del Corriere della Sera molto prima del progetto esatto. Pegasus?
Esattamente, proprio quello, nonostante sia appunto passato oramai 2 settimane. E insomma, niente, pare che l'allenatore ma in generale tutta la federazione inglese che si occupa di gestire la nazionale, hanno pensato di, vabbè ragazzi, che figata, big data, facciamo scegliere i rigori ai big data. E quindi pare che sia andata così, che la scelta che molti avevano comunque visto come strana, dei rigoristi, tra cui l'ultimo famoso o infausto a seconda di da che lato della manica lo vedete rigorista,
Saka,
molto giovane, non mi chiedere assolutamente
al suo primo rigore.
Esatto, molto giovane al suo primo rigore.
Credo il suo primo rigore in nazionale.
Beh, in nazionale.
Siamo corretti.
Chiaro.
Va bene. E insomma, pare che la scelta dei rigoristi appunto fosse stata lasciata a un algoritmo, che l'allenatore Southgate non avesse cambiato questa scelta. E non è andata proprio benissimo.
Ecco, ma ha sbagliato i parametri, ha sbagliato, è stato un glitch. O forse noi italiani siamo più forti dell'intelligenza artificiale inglese.
Oh, dovremmo fare, però si potrebbero fare delle partite tra intelligenza artificiale dove non si vede assolutamente niente, si arriva solo al risultato finale, ci risparmiamo, soprattutto in termini in periodo di Covid, ci risparmiamo un po' di assembramenti. E alla fine si festeggia.
Anzi, solamente i rigori esatto, di intelligenza artificiale.
Io credo che sia l'esempio tipico di uno dei posti, di una delle applicazioni dove sia più sbagliato andarsi a fidare di questo tipo di algoritmi, perché una verificabilità è molto difficile, se non quasi impossibile, su una scelta che condiziona così tanto il risultato finale, ma dove non puoi avere un controllo negativo, un doppio cieco. Cioè non puoi dire, esatto, che se l'avesse scelti lui al posto di intelligenza artificiale avrebbero vinto gli inglesi, o cioè, come fai a sapere
la simulazione
che magari
la dovresti fare in un ambiente controllato, che però non è la finale degli europei,
ma non lo è mai controllato, perché la mattina prima Saka scopre che la fidanzata gli fa le corna e quindi il rigore lo sbaglia, anche se è il migliore dell'universo, perché pensa alla fidanzata che gli ha messo le corna, e quindi cioè, sono quelle cose talmente imponderabili. Ma nel mondo
I big data nello sport in realtà vengono utilizzati
tantissimo,
negli Stati Uniti vengono nel basket,
anche
vengono utilizzati
nelle statistiche, poi nelle scommesse.
Ragazzi, non avete idea, noi commentiamo il mondo tech e quindi le notizie geek riportate da giornalisti geek molto orientati, e il calcio è la cosa più lontana spesso da questo mondo, ma se c'è un posto dove ci sono soldi che girano veramente tanto, ecco, se vuoi fare una startup in Italia, in Europa, e riuscire ad agganciare veramente tanti soldi e finanziamenti, roba di big data, di analitica, di cose del genere sul calcio è una miniera d'oro. Io ho conosciuto tre ragazzi diversi nella mia professione, per cui per tutt'altri motivi, che mi parlavano, e che tutti e tre italiani, che sono andati a vivere a Londra per fondare queste startup che fanno esattamente quello, o analisi sulla cinetica, sui movimenti eccetera, sulle risposte muscolari eccetera, o analisi di gioco, di statistiche, sia per le squadre sia per le televisioni. Ragazzi, c'è un giro di soldi terrificante lì dentro. La promessa di poter migliorare la performance di una squadra o una copertura televisiva, pensate a tutte le statistiche, no? Il giorno d'oggi guardi una telecronaca televisiva, una volta erano asciuttissime, ti raccontavano solo quello che succedeva, adesso in diretta, no, il tizio gioca la palla e ti dice: con questo è la 472,5esima volta che il tizio tocca la palla con l'unghia sinistra,
e
dice,
c'è un cretino che
le conta tutte, no?
Sì, sì, sai il contapassi, quel clic ogni volta che
esatto, no? Dove ti dice: allora lui ha occupato quella zolla del terreno per il 36,2% è semplicemente analisi dei flussi video, certo, da parte di macchine. Cioè, c'è un giro enorme.
Però appunto una cosa è farlo su un dataset di 90 minuti moltiplicato per 8 partite di campionato, per 8 anni, una cosa è farlo su
una
roba situazione
secca,
così
dei rigori. Sì.
Esatto, così 1-0 come i rigori di una finale di un campionato importante.
Certo, e speriamo che non succeda mai che l'intelligenza artificiale arrivi al punto di riuscire a condizionare così la squadra e i risultati, perché sennò abbiamo finito col calcio, lo facciamo giocare dalle macchine.
Di fatto lo ha fatto, perché probabilmente, chissà, magari sarebbe finita in modo diverso la partita, non lo sapremo mai, però ecco, la scelta che a tutti i milioni di allenatori italiani di calcio, cioè quelli che guardavano la partita, è sembrata un po' curiosa di chi mettere a calciare, effettivamente è stata confermata come una scelta non vincente. Perlomeno,
tipo anche dai fatti,
ma non vuol dire, cioè i rigori sono una di quelle cose talmente da farfalla che batte le ali in Amazzonia e tempesta in Scandinavia, che non ha veramente senso. Cioè, quante volte abbiamo fatto. Pensate, i nostri mondiali negli Stati Uniti, chi ha sbagliato il rigore? Chi ha sbagliato il rigore? L'uomo da pallone d'oro, l'uomo, no, la stella di tutti i mondiali, quello che doveva giocare, perché era stanco morto, aveva giocato tutti i mondiali con le ginocchia rotte, eccetera, eccetera, però chi non lo fai tirare da Baggio E a volte cioè sono talmente tanti, talmente imponderabili, no? Baggio fa l'infiltrazione quella mattina, però l'infiltrazione funziona meno bene perché l'ortopedico è andato mezzo centimetro meno dentro e Baggio sbaglia a rigore. E l'algoritmo come cacchio fa a calcolare questi fattori? È troppo, ci sono tante altre cose, certamente. Non lo so, non vorrei che sia tutta una campagna o qualche cosa di con degli scopi un pochino diversi, che si siano affidati solo a quello per scegliere i rigoristi, sono abbastanza dubbioso. Però poi certo, nel momento che c'è il problema del condizionamento, no? Anche se lo dici, lo scelgo io, la macchina me li suggerisce solo, oppure mi fa una lista in percentuale di quali sono i giocatori che hanno più probabilità di segnare. Nel momento in cui la macchina mi dice che quei 5 lì sono i migliori, se io vado contro la macchina sbaglio io, se io vado con la macchina sbaglia la macchina. E poi c'è un altro fattore, che i rigori si tirano in due, uno lo tira, l'altro lo para. Quello è un piccolo, certo. È un piccolo dettaglio.
Olli si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori.
È bravissimo, perfetto, grazie.
Come diceva il poeta, Cavaliere dello Zodiaco.
Perfetto. Di quello hanno fatto più ripassaggi in televisione che Colpo Grosso, per cui te la passo. Ha fatto anche il remake di Olli e Benji. Io i remake me li sono persi.
Sì, strano che non arrivi molto presto un live action su Netflix.
Il film per il cinema? Il gioco di carte? Quelli, di Olli e Benji?
Non lo so, però mi ricordo. Il gioco di carte può essere che ci sia. Film a persone no, però c'era Shaolin Soccer, che era veramente tanta roba. Per chi l'ha visto.
Shaolin Soccer mi dice qualcosa, però
stiamo parlando fine anni 90 inizio 2000, gioco, film appunto, quei monaci Shaolin,
che era arrivato e filosofia zen, sì, non...
Sì, poi l'adattamento italiano, poi chiudiamo la parentesi, era già un po' cult nell'internet dei tempi, poi arrivò l'adattamento in italiano nei cinema, tipo doppiato dai giocatori della Lazio, della Serie A, non ti dico che roba oscena che era.
Ma cosa potrebbe mai andare storto?
Cioè tu il portiere del portiere Shaolin doppiato da Akira Peruzzi, forse.
Perfetto, vabbè. È gente preparata per fare i doppiaggi, quindi certo. non c'è dubbio, non c'è dubbio. Vi lascio i contatti, ragazzi, ci trovate su Twitter Digitali FM, il nostro account di gruppo, lì mettiamo un po' di notizie, un po' di cose, poi di lì finite sui nostri account personali, che comunque Mickey6 2K1Y2X M di Sole, quello di Francesco, il mio è Doc Franco con la K, e poi abbiamo, se seguite Digitali FM, ogni tanto vi mettiamo lì i nostri link, dobbiamo ricordarci magari una volta ogni settimana, ogni 15 giorni di fare un tweet con i vari contatti, con i vari link, e anche pubblicizzare, perché so che a tanti interessa il nostro back channel, abbiamo un account Twitter dove passa ogni singola notizia che prendiamo in considerazione per l'inclusione nella scaletta digitale. Quello lì è un bocchettone di notizie tech, delle più stratosferiche che potete trovare in giro per la rete, trovate notizie.
Dovremmo scegliere, dovremmo mettere un'intelligenza artificiale che ce le selezioni.
Secondo me invece no, dovremmo venderlo il bocchettone di digitale, l'accesso al perché secondo me no, cioè, dove la trovano?
Un perk.
Una redazione che fa selezione delle notizie tech con 12 anni di esperienza, così ta 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 ta, tutto automatizzato, mica male. Va bene, gli account ce li avete, poi l'altra raccomandazione è di portare le orecchiette fresche, cioè quelle dei vostri amici che non conoscono i digitali, li portate su digitale .fm, oppure gli dite di cercare Digitalia dove vogliono, nella loro app per podcast, sul web, su YouTube, su Twitch, dove cavolo vogliono, ci trovano, fate anche bella figura. Michele, potrà la generazione Z liberare il mondo dall'email? Così si intitola.
Aspetta, prima che risponda aggiungo, sarà il 2021 l'anno di Linux sul desktop? Più o meno la frequenza con cui arriva questo articolo è simile.
Ha già un indizio, il punto interrogativo alla fine del titolo, esatto, dell'articolo è, come sappiamo da tempo, già un bel programma, però l'argomento è interessante, al di là della domanda.
È un argomento molto interessante, come diceva,
anzi,
un signore,
chiediamo Max cosa ne pensi.
Molto interessante,
grazie Max.
Grazie, ci vediamo tra qualche settimana. Allora, però parte anche, in realtà questa, appunto, questo titolo parte anche da una statistica, da dei dati, e quindi si è andato a chiedere a dei lavoratori d'ufficio quali tra questi strumenti considerasse, ecco, per la collaborazione all'interno dell'ufficio. Ecco, e si è notato che c'era una stragrande, un'enorme differenza nella percezione delle email tra genzer, tra millennial e generazioni che invece sono sul mercato del lavoro da più tempo, le quali, queste ultime, appunto, continuano a considerare l'email come uno strumento di collaborazione molto importante. Le generazioni più recenti invece lo vedono come un fardello, come una cosa che ti brucia, nel senso che ti brucia tempo e ti brucia energie durante la giornata. Ed effettivamente, nonostante possa sembrare io un genzer, ma no, in realtà sono soltanto un millennial, mi rendo conto e sono anche abbastanza d'accordo con la percezione, di questa percezione, perché l'email è uno strumento che oramai è rimasto molto statico, è un protocollo alla fine della fiera che è rimasto molto statico, su cui Microsoft soprattutto ci ha creato una sovrastruttura di altre funzioni, va bene, però è rimasto molto statico, che non si è adattato ai tempi, mentre invece ci sono strumenti collaborativi che sono le varie suite per ufficio, che sono la messaggistica, lo Slack, Microsoft Teams, che invece sono arrivati dopo e si stanno adattando, ecco, un po' meglio al modo di lavorare di oggi. Quindi viva gli genzer che vogliono
bruciare. Ecco, io quello che noto è effettivamente più che altro il modo in cui si usa la mail. Nella mia esperienza, appunto, vedi i vari, dai boomer che attaccano la mail con egregio dottor Solerio, con la
questa
mia presente voglia allegra di dire,
la trovi bene,
e poi arrivi invece ai genzer che usano ormai la mail, come diceva Michele, in una maniera quasi svogliata, rispondendo come se fosse una chat, quindi sì. Ok, e c'è quella, quindi si è persa un po' questa netiquette sicuramente, però il vantaggio della mail su tutti gli altri sistemi che resta è che una buona mail, esatto, va scritta, ci vuole un momentino prima di inviarla e quindi si può ragionarci un filo meglio. Cioè, non l'effetto WhatsApp di ciao, invio, come stai, invio, volevo dirti una cosa, invio.
Vabbè, anche lì c'è un'etichetta, cioè ci dovrebbe essere un'etichetta anche per la chat, che, come dire, forse quella è in via di sviluppo.
Però esatto, l'etichetta della chat è ancora, ecco, sugli stessi che usano bene l'email, che usano anche i thread nelle chat, cose varie, perché comunque fa parte di una cultura dell'ordinare bene i messaggi. Invece le nuove generazioni, noto perlomeno nella mia ristretta statistica di quello che osservo giornalmente, che sono più tentati di usare la mail invece come WhatsApp, quindi come una messaggistica molto diretta.
Il modo
diretta
di utilizzarla fa tanto, però la provocazione è il modo di utilizzarla poi informa anche il modo in cui la utilizzano quelli che scrivono a noi.
Certo.
Voi immaginate la email quanto vi rompe le balle e immaginate se la stessa quantità di informazioni invece che di messaggi e di dati eccetera, invece che arrivare attraverso l'email, arrivasse attraverso WhatsApp o Slack. Non è che cambierebbe tanto, qualcosa potrebbe cambiare, ma in termini di tempo poi utilizzato, di noia, di sovraccarico intellettivo eccetera, forse addirittura potrebbero peggiorare. L'email, a mio avviso, che è una roba vetusta e con un miliardo di problemi, ha un vantaggio. E il vantaggio è quello dell'architettura aperta e del fatto di non avere dei veri proprietari. Questo non solo in termini di libertà, di sicurezza, ci possiamo mettere dentro tutte le snowdenate che volete, o tutto, ma ancora prima per quello che riguarda la sfruttabilità commerciale, nel senso che tutti gli altri sistemi che avete citato, da Slack al Telegram a WhatsApp, sono tutti dei sistemi proprietari, e i sistemi proprietari necessitano in qualche modo di un modo di revenue. Spesso, non sempre, ma questa viene trovata nella nel tentativo di aumentare l'attenzione, di cercare di aumentare l'interazione col prodotto. E anche quando questo tentativo, questa necessità di aumentare l'interazione col prodotto non è insita nel modello di business, come può essere in Facebook o in WhatsApp, lo è come necessità di prevalere nei confronti della concorrenza. Per cui la caratteristica spesso, non del 100%, ma di molte di queste piattaforme, sono sviluppate proprio a livello di progettazione in modo da richiedere la nostra attenzione. Cioè di avere un bagaglio, un sovraccarico intellettivo in termini di urgenza della risposta. Oggi culturalmente ci aspettiamo che se scriviamo un'email ci possono rispondere dopo un minuto, un giorno, tre giorni, a seconda dell'urgenza, e a chi scriviamo anche di più o addirittura mai. Quando scriviamo un messaggio, a seconda della piattaforma, per molte altre piattaforme, ci aspettiamo una risposta pressoché immediata. Cioè se mandiamo un WhatsApp, l'unico motivo per cui tu sei autorizzato a non rispondermi è se avevi il cellulare spento, ma quando io vedo le due spuntine blu, se non mi rispondi sei un maleducato.
Che si possono disabilitare.
È vero, questo varia molto da piattaforma a piattaforma, però comunque io lo vedo. Poi io sarò diverso da molti, da altre. Io non sono né millennial, sono Gen Xer, per cui sono una via di mezzo, però mi rendo conto che quando mi scrivono un'email, a seconda del contenuto, mi sento in qualche modo autorizzato a dire vabbè, questa la metto un attimo da parte e rispondo domani mattina. Quando mi scrivono un messaggio su Telegram, su WhatsApp, eccetera, mi sento più portato a dover rispondere, perché magari l'ho letto e magari è comparsa la scritta consegnato, Telegram c'ha la sua versione delle cose eccetera.
Però vabbè, tu considera, fai anche un lavoro un po' diverso dal nostro, almeno sì. Io la mia esperienza di quello che vedo in ufficio.
Ma anche a livello personale? Anche a livello personale?
No, beh, ma personale è un altro mondo.
No, ma in generale ha ragione mondo. Però Franco, se tanto che però, adesso c'è questa bellissima la sponsorizzo, lo suggerisco, abitudine di mandare una bella mail e poi un WhatsApp ti ho mandato una mail, poi una telefonata, ti ho scritto un WhatsApp, l'hai visto?
È vero.
Però il fatto è che allora, queste aziende, secondo me, queste aziende, il loro business non è tenerti il più vicino e il più attaccato possibile, ma è tenere più gente attaccata possibile, perché vivono di esternalità di rete. L'esempio più classico adesso è Teams, che verrà integrato all'interno di Windows, quindi secondo me è così che cercano di diventare,
tra l'altro, ma
di schiacciare, come?
Aspetto l'antitrust su quella mossa, ma
vabbè, comunque cerchino di schiacciare così la concorrenza. Il secondo modo è l'integrazione, perché poi nel momento in cui tua azienda fai un investimento per integrare Slack nel tuo workflow aziendale, quello diventa un lock-in molto forte, e qua Darth Vader sarebbe andato in iperventilazione dopo la frase che ho appena detto.
È arrivato solo un po' in ritardo
sul discorso del rispondere il prima possibile. Allora, di base sì, posso anche essere in parte d'accordo con te, però fortunatamente molte, ripeto la mia esperienza su Teams ad esempio, è che tu ad esempio se vieni segnalato come occupato, se nel frattempo se stai facendo un'altra call, se hai un altro meeting, ragazzi, qua siamo sono cose lavorative, quindi vado avanti a dire cose inglese perché
stai
non riesco a
switchare. Facendo una telefonata o sei a un incontro.
O sei a un incontro, sei a una riunione, ma tanto non ci riesco. E quindi come dire, ci sono altri strumenti per metterti away durante le ore extra lavorative.
Occupato.
È inutile, non ci provo neanche oramai, sono... Quindi boh, non è che mi hai proprio convinto col tuo discorso, almeno da quella
capisco, ci sono sicuramente esperienze molto diverse. Certamente dentro un'azienda dove la maggior parte delle comunicazioni possono essere interaziendali, una soluzione proprietaria o addirittura fortemente customizzabile certamente ha degli enormi vantaggi. Nelle situazioni più eterogenee, dove chiunque ti può scrivere, alla fine
ecco,
i sistemi proprietari hanno schiacciato i sistemi open un po' dappertutto. Forse uno dei pochi baluardi che resistono è il podcasting, ma ancora per poco.
e la mail.
Se l'email è ancora tra le balle, pur essendo noiosa, antipatica, spammata, eccetera, vuol dire che la gente in qualche modo ne ha bisogno.
Il bello che diceva Michele
è abituata
prima
la gente
del fatto che la mail non è cambiata.
Anche
quello,
MySpace
era abituata. È proprio il vantaggio dell'email, sì, che non è mai cambiata, che tu puoi avere ancora mail di 15-20 anni fa e avere l'archivio, l'archivio via, cosa che non puoi fare anche perché le piattaforme di chiacchiera online, di scrittura, di chat, alla fine un paio d'anni spariscono, cambiano.
Ma in realtà guarda che anche per le mail, nel senso, le aziende in cui ho lavorato dopo 8 anni le mail più...
Ma non pensare solo al lavoro, ma pensi solo al lavoro.
No, ma io, vabbè, stiamo parlando del lavoro, l'articolo originario era di lavoro e quindi io continuo a parlare di lavoro, rimango assolutamente...
Mamma mia che staccano vista, siamo d'estate, pensa alle vacanze, oh...
Vabbè. Ragazzi, poi oggi la mia azienda si è quotata in borsa, quindi ho annunciato la quotazione.
La
in
tua
borsa,
azienda quindi. Si è quotata in borsa. Si è quotata bene.
Verrà quotata.
È andata bene.
No, verrà quotata in borsa. Ha annunciato la quotazione in borsa, quindi okay. Sono molto.
C'hai le option?
Ma che. Cioè, ho sempre l'option di andarmene al limite. È l'unica option che ho.
Va bene, qualche notizia in ambito podcasting, ma prima dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi. Wow. Il modello di business di Digitalia, il modello di sostentamento di Digitalia. Noi lavoriamo, voi pagate. Succede per qualsiasi forma di intrattenimento e informazione. L'unica differenza con Sky, Digitale Terrestre, DAZN, Netflix o roba del genere è che non vi costringiamo. Noi vi diamo una trial gratuita che dura quanto volete voi, ma ci affidiamo alla vostra onestà. Vi chiediamo onestamente se Digitalia fa parte di una vostra routine settimanale, bisettimanale, l'ascoltate... Pensate che c'è dietro lo sforzo e il lavoro di delle persone come voi e pensate che il lavoro in qualche modo va retribuito. Noi andiamo avanti da 12 anni con questa trasmissione non per masochismo, ma perché un minimo di ritorno economico arriva. Volete che continui ad arrivare, che quindi la trasmissione vada avanti altri 12 anni, perché no 24? Dateci una mano. PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico bancario, tutte le informazioni su Digitali FM, oltre a lavorare per voi settimana dopo settimana, vi ringraziamo anche in trasmissione. Francesco, ci pensi tu?
Ma con grandissimo piacere. Allora, sempre presenti i nostri perpetual executive producer con la loro donazione da un euro ogni singola settimana, Manuel Zavatta e Davide Tinti, li ringraziamo tanto, così come ringraziamo Vincenzo Ingenito, Federico Maggini, Saverio Gramagnola e Alessio Ferrara con la loro donazione da un euro, tranne Alessio che ne ha fatti
grazie
due.
Grazie a tutti, grazie davvero.
2 euro tutte le settimane, quindi altro perpetual executive producer due volte addirittura, Marco Pasqualotto,
mitico.
E ringraziamo anche il gruppo dei donatori da 3 euro, Marco Grechi con la sua donazione solo questo mese, e tutti gli altri invece ricorrenti sono Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Calogero Augusta, Mario Giammona, Denis Grosso, Pierluigi Ranghino, Dario Nardi, Paolo Roberto Grassi, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Emanuele Sdunic, Alessandro Grossi e Fabrizio Reina.
Grazie a tutti, grazie davvero.
Donazioni da 5 euro, ringraziamo per la donazione singola Angelo M, e per le donazioni ricorrenti da 5 euro ogni mese, appunto, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori ed Edoardo Volpi Kellerman.
Grandi, grandissimi.
Grandissimi i nostri grandi produttori della puntata 584 con 10 euro di donazione, in particolare Vito Astone, Eugenio Nappi e Paolo Tegoni, che ce li fa tutti i mesi.
Grazie.
E infine il lead executive producer di questa puntata con una donazione da 20 euro è Matteo S.
Grazie Matteo, grazie a tutti quanti i nostri produttori, ognuno secondo le proprie taskless, le proprie necessità e ovviamente il livello di godimento che trae da Digitalia. Mi raccomando, accordo tra gentiluomini, il nostro gentleman agreement, dateci una mano, noi lavoriamo settimana dopo settimana per voi. Colpo grosso, Automattic, l'azienda dietro WordPress ha acquisito Pocket Cast. Pocket Cast è una delle app più di successo per l'ascolto l'abbonamento ai podcast. Podcast Cast era di NPR.
Inizialmente indipendente.
Era indipendente.
Sì. Poi acquistata da NPR, la National Public Radio.
Che l'ha che ha cercato tenuta per un paio di anni e ha deciso di liquidarla, certamente.
Anche perché fondamentalmente generava un grandissimo buco economico, non avendo grandi introiti dai suoi sistemi di abbonamento.
Beh, se vi ricordate, c'era stata una grossissima polemica quando ci fu l'acquisizione, perché misero a pagamento, in abbonamento, le funzioni che prima l'azienda aveva venduto come one off, come acquisto una volta soltanto. E poi tornarono indietro. Però il business dopo non è che ha avuto grande successo.
Ecco, adesso Automattic pare che quello che voglia fare sia proprio integrare con la sua piattaforma WordPress, immagino in particolare WordPress.com, che poi è quella condivisa su cui effettivamente Automattic fa il giro d'affari. E staremo a vedere, può diventare alla fine un nuovo player per distribuire.
Beh, ecco, è già un player.
Sì, no, dico di integrazione con WordPress, nel senso che WordPress alla fine è una delle piattaforme, pur essendo proprietaria, funziona molto bene per permettere di creare dei siti personali, perché comunque anche quando usi la piattaforma puoi facilmente esportare.
Attenzione che quindi è proprietaria, ma è sviluppata in open source, con licenza super aperta, automatica. Poi WordPress.com, dove ti vende l'hosting se vuoi ostare, me lo faccio da solo, il tuo sito WordPress.
Dovremmo però mettere un limite ai Darth Vader ammissibili durante una
puntata. Esatto, oltre un certo numero la puntata viene stracciata e ricominciata dall'inizio.
Esatto. Questo può essere restartata, oserei dire.
Vabbè. Ce la facciamo doppiare, se no. Chi ha un doppiatore?
Ci vorrebbe il doppiatore per Digitalia, esattamente. Il fatto che sia piattaforma aperta è un'ottima notizia, è un'ottima cosa. WordPress è uno dei siti più utilizzati dai podcaster pubblicano autonomamente senza appoggiarsi alle maggiori piattaforme. Per WordPress
anche Digitalia.
Per WordPress c'è un plugin dedicato, ottimo devo dire, per gestire in automatico il feed RSS, per cui tutto l'aspetto tecnico della trasmissione, della divulgazione del podcast, e questo è certamente, noi non lo utilizziamo perché lo facciamo a mano, ma è un fattore di enorme aiuto, enorme utilizzo. Ma il fatto che sia open permette l'estendibilità del plugin stesso. Alcuni dei partecipanti al progetto Podcasting 2.0, a cui partecipo anch'io, hanno fatto un plugin per WordPress per estendere il plugin PodPress, che è quello appunto che gestisce i feed RSS, per aggiungere le estensioni del podcasting 2.0, per cui non so, per specificare come fare delle donazioni al podcaster, per specificare chi sono i partecipanti a ogni singola puntata, in modo che un giorno gli indici e i motori di ricerca ti possano permettere di dire: fammi vedere tutte le puntate di tutti i podcast degli ultimi due mesi a cui ha partecipato Michele Di Maio. Può essere una cosa molto molto interessante anche questa. Ci sono tutta una serie, ve ne parleremo, avevo in mente di fare uno speciale su questo proprio durante quest'estate, perché ci sono delle novità molto molto belle. Ovviamente ci sono dei giganti che in questo momento remano contro, anzi forse questa iniziativa c'era già ma ha accelerato nel momento in cui giganti Spotify, Apple hanno iniziato a dire: no, podcasting lo tiriamo dentro i nostri giardini cintati, il feed RSS non viene utilizzato più e diventa una roba proprietaria. Ecco, il fatto di avere non è un gigante, ma comunque un'azienda di una rilevanza globale come Automattic dietro, interessata a spingere il podcasting al punto da comprarsi Pocket Cast, è veramente una bella notizia, secondo me.
Diciamo che abbiamo una segreta speranza che sia una notizia positiva, dai, visto tutte le altre acquisizioni finora.
La è. E la è per un altro, perché dà anche degli altri segnali. Un segnale è quella cifra. NPR ha perso solo nell'ultimo anno, dietro a Pocket Cast, $800,000. Che vuol dire che non solo non ha guadagnato, ma ha perso $800,000. Potete immaginare la spesa che ci può essere dietro a un'applicazione del genere? Al di là del non essere multipiattaforma, Castamatic è praticamente in feature parity, forse ha qualche funzione in più e qualche altra in meno rispetto a Pocket Casts. Vi assicuro che lo sviluppo e il mantenimento di Castamatic non costa $800,000 all'anno. Per cui ci sono investimenti ci sono investimenti certamente in marketing, in promozione, in cose del genere, ma il fatto di non essere riusciti ad attirare investitori da una parte, advertiser dall'altra, fa pensare che i modelli di Spotify e di Apple, che li tirano a chiudere il podcasting dentro i loro giardini cintati, potrebbero non avere vita facile, ecco, dire agli...
Ma potrebbero non avere vita facile per NPR, certo. Per Spotify che comunque, o Apple che comunque, beh, Spotify un po' meno, Apple ha di contante ne ha da vendere, da investire, purtroppo può fare dumping di contenuti più o meno dall'oggi al domani.
Sì, bisogna vedere se ha qualche successo. Spotify è uscita un'analisi sull'attività di Spotify, che è molto più avanti e molto più impegnata in questo ambito di Apple, e in seguito a questa analisi il valore delle azioni ha fatto un tonfo mica da ridere. Le conclusioni di questo studio erano che è molto difficile che Spotify riesca a estrarre del valore da questo tentativo.
Quando dai, quanto è? $80 milioni a Joe Rogan soltanto per un podcast?
Perfetto.
Per avere un'esclusiva,
ma
tirar su pubblicità per altrettanto.
Ma certamente, 80 milioni a Joe Rogan, 50 milioni a Caller Daddy, che è stata l'acquisizione di un paio di settimane fa. Stessa cosa, cioè... C'è un grosso assunto nel mondo del podcasting che è diffuso anche in tanti altri mondi, è che se Rogan ce la fa e se Rogan va dentro Spotify e gli danno un fracco di soldi, anch'io se metto il podcast dentro Spotify farò dei soldi senza dovermi impegnare a fare contenuti, ovviamente prima di tutto promozione, andare in giro e far conoscere. No, non funziona così. Cioè, Joe Rogan lo pagano perché è la cima della coda. Poi c'è,
per attirare.
Sono gli aristocratici.
Chiaro.
Poi ci sono...
Come anche Jason Bateman, un paio di settimane fa, ha comprato il suo podcast per anche lì non so quante decine di milioni di dollari.
Poi ci sono i servi della gleba, che sono quelli che provano ad andare a fare il podcast su Spotify, provano, fanno due puntate e abbandonano. Lo abbandonano perché lo ascoltano forse la zia, la sorella, e anche loro non riescono ad arrivare alla fine della puntata. E in mezzo ci sono i borghesi siete voi, sono quelli che fanno il loro podcast, riescono ad avere un minimo di sostentamento, hanno costruito con fatica, col sudore della loro fronte, col lavoro, una audience discreta che magari gli dà qualche minimo ritorno o in termini di sponsorizzazioni o in termini di contributi come per gli ascoltatori di Digitalia, e che pensano che andando dentro Apple e dentro Spotify di colpo di trovare la miniera d'oro, perché sì, la promozione Spotify, Apple certamente promuoverà il mio podcast, mi metterà in cima alle playlist e accumulerò, mi arriveranno molti più ascoltatori. No ragazzi, nel momento in cui andate lì dentro siete ancora più invisibili di quello che siete prima, perché la visibilità sarà per Joe Rogan, sarà per Caller Daddy e poco di più.
Speriamo non arrivi la rivoluzione bolscevica, perché sennò in quanto borghesi
non serve la rivoluzione bolscevica. Però certo, il problema poi è proprio quello: nel momento in cui sei lì dentro, tirare fuori il tuo lavoro non è più possibile. Credo che l'argomento più importante sia proprio quello, cioè finché sei padrone della distribuzione, cioè gestisci tu o il tuo plugin WordPress, il tuo feed RSS sul tuo sito col tuo dominio e domani lo sposti di là, fai quello che vuoi, sei padrone dei frutti del tuo lavoro, anche se non ti arriva un euro. Io mi ricordo quando ho iniziato con Rockcast Italia, dopo due mesi, tre mesi, avevo 200 ascoltatori. Non è un cacchio pensando a quello che abbiamo oggi. Però avevo fatto un errore con GoDaddy, con la registrazione del dominio, e rischiavo di perdere il dominio. No, avevo pubblicato su Apple l'indirizzo, invece che sotto il mio dominio, direttamente l'indirizzo del sito passato attraverso Feedburner. E finché non c'è stata la possibilità di mettere il redirect dentro Feedburner e di mettere il campo nel feed RSS del nuovo indirizzo, io ero ostaggio. dicevo, cacchio, ma se io voglio cambiare indirizzo, se io voglio andare da un'altra parte, se io voglio uscire da Feed Burner, quei 100 ascoltatori che io ho raccolto col sudore della mia fronte, col lavoro, settimana dopo settimana, io li perdo, devo ricominciare da zero. E questo, cioè, i frutti del tuo lavoro ci tieni, non c'è un cacchio da fare. Nel momento in cui ce n'hai 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 e sei dentro Apple e non esisti per il mondo se non attraverso l'app che gestisce Apple e non hai nessun modo di portare quegli abbonamenti da un'altra parte, il giorno che a te non va bene Apple o tu non vai bene a Apple perché hai parlato una volta di troppo delle tette,
arrivi alla puntata 69.
Li hai persi tutti. Perfetto, arrivi alla puntata 69, che è un argomento bellissimo a cui non arriveremo, mi sa, oggi, perché siamo già un'ora e 20. Ci proviamo. Non, li hai persi tutti. Finito.
Ma infatti su Facebook che c'è un gruppo podcaster italiani, e all'ordine del giorno qualcuno che arriva, ok, dove metto il mio podcast? E purtroppo la risposta di default oggi è su Anchor, che ha il primo tier gratuito fino a non so quanti ascoltatori o quanti minuti.
Beh,
non
oggettivamente
lo so.
C'è un meccanismo altrettanto facile alla portata di chiunque oggi? No.
No, ma chi
perché
se ne
anche
frega,
farti
perché
il tuo sito WordPress
di per sé,
con...
cioè il podcasting di per sé non è uno strumento che deve essere facile.
Ci sono delle piattaforme che sono facili e che sono aperte.
C'è Spreaker,
Speaker non
Spreaker
lo vedo,
lo permette di...
proprio
c'è neanche una
aperto.
Sul Fediverse, che adesso non mi ricordo come si chiama,
però esatto, però, le sì. Poche che ci sono non però... sono apertissime.
Fireside sviluppato da podcaster e quindi con una certa idea eccetera, non l'ho visitata negli ultimi mesi, per cui potrebbe essere cambiato, ma mi ricordo ho partecipato alla beta durante lo sviluppo e lasciava aperta qualsiasi porta di fare redirect, di utilizzare il tuo dominio, di portarlo dove cavolo volevi. È molto diverso, ma già certamente anche una Spreaker, anche sono certamente ambienti più aperti di quelli di Apple e di Spotify, che nel momento in cui costruisci lì dentro e quindi diventi una loro esclusiva, non esiste di fatto un feed RSS, il podcast non viene trasmesso con un feed RSS.
Ma su Spreaker sei sicuro che c'è il feed RSS?
Sì, no, anche su Anchor in
forse
realtà
lo puoi
esportarlo.
Forse lo puoi nascondere, perché mi ricordo io
credo che sia il contrario, che sia nascosto di default e che tu possa mostrarlo. Ne avevamo parlato con Gaudiano un po' con Giulio Gaudiano un po' di tempo fa. Io poi le piattaforme le ho frequentate, le ho un po' guardate, ma frequentate poco, per cui possono essere cambiate nel tempo eccetera, ma mi ricordo di questo discorso che di default il feed non esiste, e però puoi attivarlo, se non ricordo male, su Spreaker.
Il feed è mio e lo gestisco io.
Quando parli di feed RSS si tappano già l'80% delle orecchie, perché sembra di parlare di roba tecnica eccetera. Allora non parliamo di feed RSS, parliamo di distribuzione, che è un concetto molto più semplice a portata di tutti. Nel momento in cui tu controlli la distribuzione sei padrone del tuo prodotto. Nel momento in cui la distribuzione è nelle mani di un'altra persona e non hai la capacità per contratto e per abilitazione tecnica di portarlo da un altro distributore su un altro mezzo di distribuzione, non sei più il padrone del tuo prodotto, semplicemente. Il tuo prodotto è accumulare ascoltatori a cui puoi chiedere un aiuto, chiedere dei contributi a cui puoi far vedere o ascoltare degli sponsor eccetera. Quello lì è bene o male il tuo, tra virgolette, non il tuo prodotto, ma il risultato del tuo lavoro, la fatica, costruire un audience. Nel momento in cui quell'audience ce l'ha in mano Apple, tu non hai costruito niente, proprio niente. Tu hai costruito qualcosa, un bene per Apple che lui sfrutterà e che, se riuscirà a sfruttare e a fare dei guadagni, te ne darà trattenendo il 30%, finché non deciderà che il 30% è troppo o troppo poco e ti cambierà le percentuali.
Troppo,
o ti dirà
non decideranno mai.
O ti dirà appunto che non puoi parlare male dei cinesi, o ti dirà che non puoi parlare male di Apple, o ti dirà che non puoi far vedere le tette.
È la stessa cosa di mettere il tuo brand soltanto su Amazon Marketplace, il tuo ristorante solo su Glovo, quindi...
Però ecco, è un po' diverso. È vero, ma è un po' diverso. Il ristorante resta tuo. I clienti
non
che vengono.
Non è detto, perché ci sono ristoranti. Sì, ecco. I ristoranti che non è le ghost kitchen, come si chiamano, oggi, che non hanno la vetrina su.
Non
stand.
È un ristorante. Non è un ristorante. È una cucina che consegna a domicilio, eccetera. Allora, sì. D'accordo. Ristorante, la gente che viene nel tuo posto sa che ci sei, continua a venire lì e può mandarti dall'altra gente, eccetera. No, esatto, è come avere una cucina e distribuire solo tramite Just Eat. Perdi tutto, certo. Va bene, sono argomenti che potremmo farci delle, non delle puntate, ma delle stagioni intere.
Se quelli di Audible vogliono comprare una stagione di Digitalia che parla di podcast.
Che parla male di podcast, esatto.
Certamente. Sei single e ti piace il padel? Tinder apre a Stoccolma un campo da padel dove incontrare l'anima gemella.
Carino.
Sta cosa del paddle però deve essere, questo non è qualche agenzia di comunicazione che si è inventata sta cosa del campo di paddle pop-up e se lo sta vendendo a vari brand, perché fino a un po' di tempo fa qua a Milano c'era la stessa cosa, qui in piazza Gaia Aulenti c'era, non mi credo di una azienda che produce automobili, non mi ricordo quale, che aveva il campo da paddle esattamente come quello della foto di Stoccolma.
Vabbè, è un po' la moda del momento il padel, una delle mode del momento, ci mancherebbe. Però ecco, l'idea di costruire un qualche cosa, no? che è ingranato nel tuo, non nel tuo modello di business, ma nelle necessità della tua azienda, no? Perché quando conosci una ragazza, cosa fai? La inviti a mangiare fuori, la inviti a fare una roba infornale, eccetera, la inviti a fare una cosa insieme, un giro in bicicletta, una roba del genere. L'idea che tu puoi conoscere una persona su queste piattaforme e invitarla a fare una cosa e ci sono già delle opzioni tipo la partita di secondo me è una roba carina, ecco. Poi io non sono single, non uso Tinder e non ho mai giocato a paddle, sono l'essere più lontano da questo tipo di iniziative, di necessità, però mi sembra una cosa figa e mi chiedo perché le poche cose fighe che succedono sulla rete le inventano tutte aziende che hanno a che fare col sesso, ecco.
Vabbè, questa prima di tutto è una trovata pubblicitaria,
ma certo che la è, però non è male
il campo da pada,
certo che la è, però è una bella cosa, è carina, sì. Ecco.
Ci sono gli spogliatoi?
Bella domanda,
sì, ma non divisi per sesso.
Gender neutral, va bene.
Sono vietati gli spogliatoi, ragazzi. Sono chiusi, proibiti, lo sapete, no?
Solo i vestitoi.
E con la pandemia sono vietati le palestre, le poche, neanche le palestre, i centri sportivi, le società sportive sono aperte, ma devi arrivare già cambiato, non puoi fare la doccia, eccetera. I bagni dei ristoranti, la più bella sono, avevo letto la circolare ministeriale esplicativa riguardante le toilette dei bar,
quelli per i casi di necessità,
esatto, sono aperte per i sono chiuse, vietatissimo concedere l'utilizzo dei bagni tramite per i casi di necessità, cioè fondamentalmente
devi essere lì che stai saltellando dicendo mi scappa,
se devi fare la pipì, se devi pippare cocaina vai dall'altra parte, credo che il concetto sia quello, non lo so, perché ragazzi, se chiedi accesso è perché hai bisogno, no?
La burocrazia italiana, figlia della burocrazia sabauda,
è certo, abbiamo certamente una tradizione. Michele, raccontami sta roba del deepfake di Anthony Bourdain.
Allora, Anthony Bourdain per me è un argomento che mi rendo conto che non lo conoscano tutti quanti, era uno chef che si è suicidato nel 2018 e aveva che per me, diciamo, come dire, rappresenta un punto molto importante, un fulcro della mia vita, ecco, perché poi è stato uno scrittore, ha scritto
Era il marito di Asia Argento?
Ha avuto una relazione sul finire della sua vita con Asia Argento, esatto.
Perfetto.
E poi soprattutto era il conduttore di una serie di travel show sulla CNN in cui lui andava in giro per il mondo in posti spesso che a me piacciono molto
andava in giro a mangiare.
Esatto, è letteralmente uno dei miei eroi. Ed è uscito adesso un documentario prodotto dalla CNN che si chiama Roadrunner, film about Anthony Bourdain, in cui è stata sintetizzata parte della dalla sua voce utilizzando un'intelligenza artificiale per far rileggere pezzi di scritti da lui che non ha avuto il tempo o la possibilità di registrare a voce, e insomma fanno parte di questo documentario documentario che è uscito credo proprio qualche giorno fa, infatti l'ho messo subito a scaricare insieme alle distro di Linux. Come diciamo,
c'è
poi
stata
come
polemica.
Esatto, le reazioni sono state abbastanza miste e alcune sono state anche abbastanza polemiche, anche perché non c'era un consenso generale tra quelli che avevano lavorato con Anthony Bourdain che venisse fatto questo lavoro. Ed è non so se è stato fatto in passato, sì, l'abbiamo visto in Star Wars per Princess Leia, ma per la voce di una persona, ecco, non mi ricordo che sia stata ricreata.
C'è una persona che vada a raccontare sue cose, perché anche quello
non è solo, non solo, sì, non solo sue cose, ma suoi scritti, che non è sue cose ricostruite da qualcos'altro. Io non la vedo così. Non è un utilizzo così drammatico. Io ho letto, Sean Burns, quando ho scritto la mia recensione, non ero a conoscenza del fatto che i filmmakers avevano usato un'intelligenza artificiale per imitare la voce di Bourdain in parti della narrazione. Penso che questo dica tutto riguardo all'etica delle persone dietro a questo progetto. Mi sembra un tantino, cioè, se prendi Elon Musk e gli fai dire evviva i Bitcoin, è un conto, no? Se prendi Biden e gli fai dire evviva Donald Trump, è un conto. Ma se utilizzi la sua voce per scrivere, per dire, per leggere delle cose che ha scritto, e non solo scritto, ma anche pubblicato la persona stessa, oddio.
Quindi è solo
forse
dare voce per esigenze
sceniche. Se vogliamo il massimo della correttezza, ci vorrebbe magari un'indicazione, non dico o nei titoli di coda, o ancora meglio in sovraimpressione, con la voce sintetizzata di Bourdain, legge gli scritti di Bourdain. Però non mi sembra, cioè il fatto che venga utilizzata, a me non offenderebbe se della roba scritta da me, pubblicata da me, con la mia firma, viene letta da qualcuno con la mia voce artificiale sintetizzata. Sì, certo, possiamo dire che la cosa scritta può essere letta con tono in tanti modi diversi, per cui una cosa che magari è seria la possiamo trasformare in ironica, in farsesca, eccetera. Sì, c'è un margine di possibilità. Beh, di alterazione,
un conto
di
è anche far leggere in automatico un tuo scritto intero, un conto è appunto stai facendo un documentario, un film, puoi centrare semplicemente una frase e sai anche già come
poi verrà. lo stesso tipo di manipolazione la puoi fare nel momento in cui la voce narrante è di un'altra persona, di un narratore, no? Nel momento in cui ti dice vi leggo le parole di Bourdain, è ovvio che poi il tono è il suo, l'interpretazione è la sua, però tu pensi che sia farina del sacco di Bourdain. Allora utilizzare, io non la vedo una roba così drammatica. Gli utilizzi scorretti sono possibilissimi, ce ne saranno, succederanno dei casini, ne sono sicuro, bisogna fare attenzione, ma condannare questa cosa qui a me sembra un pochino eccessivo.
Allora, considera che Sean Byrne è un critico cinematografico e quindi infatti ha scritto poi la recensione del film, che a parte questo discorso non è particolarmente positiva, anzi è abbastanza sulla falsariga del ci stanno, come dire, stanno un po' sfruttando questa figura con una produzione che non è proprio, come dire, a livello delle produzioni di Bourdain. Volendo fare un discorso, sì, di base sono abbastanza d'accordo con quello che dicevate. L'unica cosa, cioè, perché nel senso, nel momento in cui soprattutto stai facendo un documentario su una persona che comunque si è suicidata, quindi, come dire, la sua vita non è proprio arrivata al pieno compimento, perché scegliere la sua voce quando magari ci sarebbero state voci terze, non sue, che avrebbero gli avrebbero reso omaggio, ecco. Secondo me, ecco, non ce ne sarebbe bisogno in questi casi, ma dal punto di vista puramente stilistico, ecco.
Sì, ti capisco, sono opzioni, uno può scegliere uno o l'altra, sai, sono colori, vabbè.
Ascolteremo.
Francesco, ti diamo qualche minuto che ci volevi parlare del numero magico di internet. Mi sono perso in mezzo al Trello la notizia, non la trovo più, ma parlacene tu. Ce n'erano un paio.
Allora, in realtà il momento di sconforto è arrivato quando si è scoperto che l'applicazione del meteo dell'iPhone, in particolare quello fino alla versione corrente, non mostra la temperatura di 69 gradi, che in Italia non è un gran problema perché fa un po' caldino, anche se ora, però nel caso degli Stati Uniti 69 gradi sono una ventina di gradi centigradi, 69 Fahrenheit,
non male sarebbe, non male,
esatto. E quindi c'è questa cosa per cui tu vedi, metti a confronto un telefono Android, un telefono iPhone, e dice da una parte 70 o 68 e dall'altra 69, quindi c'è questo voglia di evitare, e in effetti,
cioè, iOS
69...
passa da 68 a 70, non ti fa mai vedere 69.
In realtà fino a una certa versione c'era, poi è sparito.
Poi è sparito, ok.
E pare che forse con 15 tornerà, e questo è, quindi c'è un grande mistero dietro su perché è stato fatto sparire.
Perché alla fine si scopre che lo
15
della...
è la versione più sexy del nostro sistema operativo che abbiamo mai fatto.
Esatto, e quando arriveranno all'iPhone 69,
esatto, quello sarà un problema.
Esatto, a quel punto la cosa interessante è che comunque sia, come tanti altri numeri, alla fine il 69 è un numero che su internet, per tanti buoni motivi facilmente immaginabili, è un numero particolarmente citato, e la regola che si è creata un po' sul mondo dell'internet è quello di dover dire nice quando qualcuno scrive 69. Cioè, ad esempio, Barack Obama, che dice i capi del Senato dovrebbero ascoltare gli americani, e sotto il 69% degli americani vogliono nice. Che il Senato li ascolti, e sotto tutti nice, nice, nice. Questo è quello che succede, quindi, ogni volta che viene citato, no? Sul perché il numero 69 sia un po' un numero di internet, questo ve lo lascio indovinare, è un numero comunque amorevole da questo punto di vista. Giusto per citare il finale di Game of Thrones, è lungo 69 minuti e non è un caso.
Ah, non è un caso? Ok. Non so se sei l'autore di questo articolo o se sono gli americani, le culture anglosassone che sono così da una parte fissate e dall'altra pruriginose. Boh, non lo so, l'articolo è girato come tutte le volte che leggi il numero 69 ti viene in mente quella cosa lì, ovunque sia messo questo 69.
Solo l'80% delle volte.
E questo succede perché quando vai su internet sei arrapato, e chiunque, no, dice horny, chiunque è su internet è sempre...
Che altro serve internet, scusa?
Non lo so, mi sembra un pochino esagerato, un pochino distorta questa cosa qui. Va bene, poi
volete,
cioè,
che
poca fantasia.
Rovino la poesia?
Sì. Rosina la poesia.
Pare che giustamente Apple legga i dati in gradi Celsius, che sono alla fine i gradi del sistema internazionale, e li convertono in queste arcaiche unità di misura metriche imperiali che sono appunto i Fahrenheit, e gli arrotondamenti effettivamente passano da 20 gradi a 21 gradi, passi da 68 a 70, e qui...
E quindi non legge abbastanza decimali sul
Ci sono una serie di altri numeri che vengono saltati, non è l'unico 69.
Ah, quindi è un problema di
arrotondamento
e di non considerare i decimali prima della conversione.
Sarà vero?
È possibile.
Complotto.
È possibile,
però, cioè, insomma, se dobbiamo iniziare a... Se dobbiamo iniziare
non rispondermi, Franco. Non rispondere, diciamo, sarà vero o veramente ci hanno nascosto il numero? Lasciamolo aperto, questo è bellissimo. No? Un momento di.
Su tante compagnie aeree non c'è il 13, sugli aerei all'Italia, non so se ancora adesso, ma fino a un certo punto non c'era nel 13, nella fila 17. E roba del genere.
Quello anche per ragioni commerciali,
cioè, a un certo punto,
quel posto.
Sì, a un certo punto finiamo i numeri, ragazzi, però.
No, ma invece a 69 è quello che costa di più, perché tutti vogliono sedersi sopra.
C'è il matrimoniale. Al 69 c'è il matrimoniale, certamente. E perché non il 71?
Nice. A questo punto. Un disegnino dopo.
Poi ve lo dico in post trasmissione, consideriamo questa ancora fascia protetta, ma cioè, perché limitarci a queste ristrette? Cioè, 69 è quasi scontato, e ci mancherebbe.
Banale.
Di Windows in the cloud, della sporca dozzina della disinformazione, ve ne parleremo magari una delle prossime volte. Sporca dozzina, secondo me, scomparirà nella notte dei tempi. Windows in the cloud probabilmente no, anzi ci auguriamo che abbia molto successo, e ci sono un po' di novità su cose, ci sarà magari da parlarne quando le versioni versioni, quando ci avvicineremo più alle versioni definitive. Però ci si avvicina sempre di più all'idea magari di non avere un computer. Quando è la prima volta che avete sentito parlare del dumb computing, del... Io mi ricordo...
Beh, ma esiste già in realtà un sistema, il desktop che puoi fruire da remoto, che affitti direttamente sulle varie cloud platform, quindi... È sì, un qualcosa che cioè, in ambito professionale si usa?
Detto, se posso essere polemico e acido,
devi.
Direi che è nato prima quello dell'home computing. Cioè,
esatto, bravissimo. Il thin client,
il mainframe, e cioè, Unix è nato per quello.
Esatto.
Unix è nato per quello.
Diciamo che in questo caso, ecco, diventa un nuovo modo proprio di vendere gli hardware. Fondamentalmente da parte di Microsoft, però ne parleremo più avanti, insomma.
Va bene, direi che possiamo concludere con i gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, un gingillo appunto, qualcosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, facciamo cominciare Francesco oggi.
Eccomi, allora il mio è un gingillo molto pratico in realtà, molto comodo, che si chiama Just Read, è una estensione per Chrome, è disponibile al sito justread.link, che dà una delle funzioni che manca in Google Chrome, ovvero la modalità lettura, che c'è in tutti gli altri browser e non è mai stata inserita all'interno di Chrome, perlomeno non l'ho mai trovata.
Non c'era spazio forse.
Esatto, invece con questa estensione si ottiene la possibilità di leggere appunto articoli in maniera pulita, levando tutto quello che è di troppo e impaginandoli bene, e con una versione premium che costa appena $1 al mese, quindi veramente economica, si ottengono un sacco di informazioni generalmente incluse nei vari Instapaper, Pocket, eccetera, in questo caso però legate più ai link generali. Una delle più carine è che si può andare a ritoccare il contenuto, quindi oltre che commentarlo, levare e tenersi poi degli appunti. Molto comoda, simpatico. Molto pratica, soprattutto per quando si leggono articoli interessanti come facciamo noi.
Uno di quei sistemi di persistenza e di archivio dei contenuti del web tipo Instapaper era nato prima come plugin di stripping delle pagine e poi era diventato un sistema di read it later, si chiamava.
Diciamo che essendo che è stato comprato e rivenduto non
si chiamava
non
Readability, me lo ricordo.
Cioè, era un concorrente di Instapaper.
Sì, era un concorrente di GetPocket, come si chiama, di Instapaper, di tutti questi sistemi, certamente. Grazie Francesco. Michele, deliziaci.
Allora, riprendiamo il discorso dei feed, dei podcast, con questo progetto che ho beccato su Reddit di Utimendum, che sul suo GitHub ha pubblicato questo script che gira sul feed RSS di Ad Alta Voce, il podcast e programma radiofonico di Radio 3, che per chi non lo conoscesse, insomma è un podcast di audiolibri, quindi c'è qualcuno che legge un libro, di solito anche abbastanza famoso, soltanto che sono tutti uno dopo l'altro sullo stesso feed. Mentre invece quello che fa questo script è di andare a spacchettare il feedback di Radio 3, il feed di Radio 3, andando a creare dei feed per ognuno dei titoli. È possibile sia farlo girare in locale oppure andando semplicemente su tmendum.github.io/adaltavoce trovate la lista già impacchettata dei feed dei singoli libri e potete scegliere se stasera andare ad ascoltare Bellamy oppure Boh
è simpatico.
Anyway.
E se decidete di fare i podcaster e di mantenere il controllo della vostra distribuzione attraverso il feed RSS, non prendete ad esempio quelli di Radio 24 per la gestione della loro offerta. Sono esattamente l'esempio da non seguire. Salutiamo i colleghi di Radio 24. Ultimo gigino del giorno, di nuovo podcastoso. Vi ho parlato la settimana scorsa, due settimane fa, di Continuing Ed, la newsletter di Edward Snowden. Nell'ultima puntata, nell'ultima newsletter che è uscita l'altro ieri, abbiamo una novità: contenuti audio. Non esiste ancora un podcast, lo potete ascoltare direttamente nel web, potete scaricare il file MP3 o potete infilarlo dentro Custamatic. Non so se lo sapete, ma Custamatic da un po' di tempo, se avete la sincronizzazione iCloud attivata, vi permette di aprire qualsiasi file MP3 e ritrovarvelo dentro alla applicazione, oppure lo mettete, se andate dentro il vostro spazio iCloud Drive trovate una cartella Custamatic, dentro quella cartella c'è una sottocartella Sideload, qualsiasi file audio di qualsiasi formato compatibile con iOS, qualsiasi file audio infilate in quella cartella, anche sul Mac, anche sul vostro iPad, su qualsiasi dispositivo, viene sincronizzato sul vostro telefono e poi letto in automatico da Custamatic e presentato in una playlist apposita, per cui può essere il sistema più comodo per mescolare questi contenuti di Snowden, questo immagino sia solo il primo, al resto dei vostri podcast ufficiali. Questo è molto interessante perché è una conversazione con Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg è stato il primo whistleblower famoso, è stato quello dei Pentagon Papers, quello che ha rilasciato questi leak, questi documenti del Pentagono che facevano chiarezza su quella che era la strategia e quella che era la realtà della guerra nel Vietnam rispetto a quello che veniva condiviso dallo Stato ufficialmente attraverso i media tradizionali. Ha rischiato il carcere a vita per questo, esattamente come Snowden ha passato delle peripezie simili. Snowden lo vede un po' come padre putativo ed è andato a intervistarlo. Se non conoscete la vicenda, su Wikipedia dei Pentagon Papers e di Daniel Ellsberg potete leggere di tutto. E è uscito anche un po' di anni fa anche un film, se non ricordo male, che si intitolava proprio The Pentagon Papers. Devo andare, credo che si intitolasse proprio così, una vicenda da conoscere. Comunque, a conversation with Daniel Ellsberg dentro alla newsletter Continuing Ed di Edward Snowden, ultimo gingillo, lo trovate, gingilli del giorno li trovate su digitalia.fm/numero della puntata, quindi 584 in questo caso. Velocissime note finali dopo una puntata più lunga del solito, le orecchiette fresche ve le abbiamo già ricordate, allora non ci resta che salutarvi e dirvi che la prossima settimana, come tutti i lunedì alla sera, lunedì sera noi registriamo, voi vi trovate la pappa pronta nell'app per podcast, dentro qualsiasi aggregatore utilizzate, ma se volete ascoltarci in diretta, coglierci sul fatto o addirittura anche guardarci, ebbene sul nostro sito, su Twitch e su YouTube potete farlo tutti i lunedì sera verso le 9 di sera. E allora per questa puntata è proprio tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
dallo studio di Milano Isola un ciao e una buona estate da Michele Di Maio,
un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Noi ci sentiamo ancora una volta per l'ultima puntata della stagione prima delle vacanze la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.